occupato da vari anni a studiare e ritrarre il carattere e la fisionomia artistica dei più notevoli moderni scrittori stranieri, mi è stato ogni tanto grato riposo e sollievo il fermarmi a disegnare un profilo o a colorire un ritratto di donna, 10 dei quali studi raccolgo oggi in questo volumetto. Dalla nobile e casta figura di sposa della signora Carlyle alla grazia birichina di Sophia Arnoux, dall'entusiasmo lirico di Elisabetta Barrett Browning ai capricci galanti della Du Barry, dalla passione incurabile della Laspinat ai freddi calcoli della Pompadour, dall'atteggiamento tragico della Rachel alla schietta naturalezza della contessa Guiccioli. Questa piccola collana di medaglioni offre alcuni dei tipi femminili più caratteristici e perciò più degni di attenzione e di studio. Ma vedendo qui ora tutte e 10 queste donne raccolte a domicilio coatto nello stesso volume, provo un sentimento curioso. Mi par che si lagnino di trovarsi riunite insieme, come in un medesimo salotto, da un padron di casa imprudente e malizioso. La puritana Carlyle guarda d'alto in basso la povera Sophia Arnoux, che però non si sconcerta, né si sgomenta, e sogghignando sventola con un enorme ventaglio di piume la sua coiffure à la circonstance. La Browning si avvicina piena di simpatia e di ansietà alla pallida Laspinat e ragionano insieme di amorose passioni e citano il nome della lesbia fanciulla. Ma la Du Barry si allontana seccata, dicendo col suo vezzoso sesaiement di monella parigina: «Ce n'est pas ce que c'est, ce n'y entend rien». La piccola e magra Rachel volge il suo nero e profondo sguardo ebraico con aria di superbo dispregio sulla Pompadour incipriata e voluttuosamente sdraiata in una chaise longue. La bionda baronessa di Krudener, dopo aver lungamente e inutilmente parlato di morale cristiana e di estasi mistiche alla contessa Guiccioli, che l'ascolta distratta ripensando a Lord Byron, si rivolge mortificata nella sua grande sciarpa di mussolina azzurra e solleva al cielo i suoi occhi di sonnambula, illuminati da un pallido raggio di sole polare. Insomma, ad eccezione di due, tutte queste amabili creature sarebbero disposte a odiarsi e a evitarsi. Ma ormai le ho messe qui insieme, e insieme staranno. Se fanno un po' di chiasso, non sarà male. Mostreranno così di essere donne vive e vere, e non fantocci ripieni di stoppa e che si assomigliano tutti. La Pompadour aveva appena 9 anni quando le fu predetto che sarebbe stata la favorita del re di Francia. La madre, corrotta e galante, diceva di lei ancora giovinetta ed in sua presenza è un boccone da re. La natura le aveva dato l'istinto della seduzione, il gusto innato della toilette, il sentimento e l'amore dell'arte, una diabolica vivacità parigina, l'orrore della noia, una grazia ineffabile ed una rara bellezza. Fisionomia espressiva simpatica. Occhi di un colore misterioso, indefinibile, cupo azzurri, dagli sguardi lenti, irresistibili, magnifici capelli castagni. Denti ammirabili, un sorriso rallegrante su 2 labbra voluttuose di un roseo pallido. Géliot, il famoso Géliot, le aveva insegnato il canto e il cembalo. Guidobert, il re dei ballerini, la danza. Crébillon, la declamazione. Disegnava, dipingeva, incideva. Cantava con passione, recitava con brio. E quando da Mademoiselle Poisson, ignobile nome che doveva avvelenare i trionfi della futura marchesa e seppellire per anni ed anni nelle tenebre della Bastiglia quegli infelici che lo ripeterono in velenosi couplet, essa diventò Madame d'Étoile. Grazie alle savie precauzioni della previdente Maman, tutte quelle armi d'Armida furono adoperate per attirare, arrestare e incatenare il cristianissimo e annoiatissimo re di Francia. Nella foresta di Senar, ritrovo delle calce reali, Madame d'Étoile, vestita di un raso azzurro, mollemente sdraiata in un phaeton color di rosa, si offerse più volte agli sguardi di Luigi XV, passando e ripassando tra i cavalli e i cani da caccia del re come una diana sorridente e affascinatrice. Una sera di carnevale, al ballo per le nozze del Delfino, un grazioso domino, dopo aver lungamente intrigato il re, sollevò la maschera e lasciò cadere il fazzoletto. Il re, riconosciuta la misteriosa Diana, raccolse il fazzoletto e lo lanciò ridendo dietro a lei che fuggiva. Poche sere dopo, ella abitava al piccolo entresol sulla camera stessa del re, trepidando, simulando terrori per le gelosie del marito, giurando di aver sempre amato e amare in Luigi l'uomo e non il monarca.